Allora, buonasera a tutti, benvenuti qua nella nostra sala consiliare. Io sono Simona Rabino, assessore alle politiche sociali e alla sanità. Vi porto i saluti del nostro sindaco Mauro Cagliendo, del vice sindaco Giorgio Gilardetti, di tutta l'amministrazione. Siamo donne, stavo proprio pensando, flessibili e creative, perché avevamo sistemato la sala con le due poltrone, poi avete visto che abbiamo impiegato un po' di tempo per trovare la nostra sistemazione, perché noi donne abbiamo bisogno anche di sentirci a nostro agio, no? Ci ritroviamo qui a parlare di donne, da cosa intuito dalla locandina, anche di donne nel mondo del lavoro. Penso che potremo trarre degli spunti importanti dall'esperienza delle donne che in passato hanno lavorato qui nel nostro stabilimento della Facis. Oramai tutte noi giovani donne, se abbiamo la possibilità di averlo un lavoro, lavoriamo. E devo dirlo anche sulla base della mia esperienza, lo facciamo anche con un po' di fatica, perché ancora oggi ci viene chiesto di portare avanti diversi ruoli, il ruolo della donna che lavora, ma anche essenzialmente la donna che accudisce la casa, la prole, i genitori anziani, quindi che fatica portare avanti tutti questi impegni, questi ruoli. Penso che appunto l'esperienza delle donne che ci hanno preceduto e che hanno iniziato a lavorare anche in un'epoca magari storica anche più difficile della nostra possa sicuramente insegnarci delle grandi cose. Quindi è con grande piacere che do l'inizio a questo incontro, a questo dibattito. Mi chiamo Giovanna Caronzola, sono insegnante dell'Istituto Comprensivo di San Damiano d'Asti, ci occupiamo con l'altra insegnante Tiziana Moda e Foro Cittadiva per l'Astigiano d'Albense. Abbiamo organizzato questa giornata in collaborazione con l'ISRAT e l'Archivio delle Donne per ricordare le lavoratrici della Facis. Tutti questi incontri, anche quello precedente che c'è stato il ricordo di Olga Grame, sono dovuti a una ricerca che è stata effettuata dall'ISRAT negli anni scorsi e che ha portato a conoscenza nostra e anche degli insegnanti dell'esistenza di una lavoratrice sandamianese, sindacalista partigiana, che era Olga Idame. Grazie a una serie di contatti che sono stati presi per organizzare quell'incontro, abbiamo ritenuto opportuno organizzare una giornata per ricordare tutte le lavoratrici che dal 1915 hanno lavorato in questa fabbrica, che è stata una grande fabbrica che ha costruito comunque un paese. Con noi in questa giornata ci sarà Nicoletta Fasano dell'Istituto Storico della Resistenza di Asti, Liliana Elena, ricercatrice storica dell'Archivio delle Donne di Torino, e due ex lavoratrici, Yolanda Bonino, che è stata l'impiegata che per mandato di Rivetti ha iniziato a raccogliere tutta la documentazione dell'Archivio GFT, che è un archivio immenso che oggi viene conservato presso l'Archivio di Stato di Torino, che ha circa 5.800 faldoni. E poi c'è anche la signora Laura Scagliotti, che è stata anche lei ex dipendente e che collabora con l'Archivio delle Donne, che da tempo si stanno occupando di raccogliere la memoria delle donne che hanno lavorato in questa fabbrica, non soltanto a San Damiano, ma anche nelle altre fabbriche del Piemonte. Lascio la parola a Nicoletta Fasano.
Grazie, ma molto brevemente perché per ricostruire un po' il contesto in cui nasce la Facis, o meglio la Donato Levi e figli, che stiamo cercando faticosamente di cui stiamo cercando faticosamente di costruire le vicende, soprattutto qui nel San Damianese. Allora, noi stiamo parlando di San Damiano che, almeno fino alla seconda metà del Novecento, è il secondo comune più popoloso della provincia di Asti, il centro cittadino, la città di Asti, poi San Damiano, che supera fin dal 1800 le oltre 5.000 unità. Quindi stiamo parlando del centro più grosso della provincia di Asti, poi perderà il primato dopo la prima guerra mondiale, saranno Nizza e Castiglione, ma poco importa, è uno dei centri più importanti. In una realtà che è quella astigiana, che è estremamente frammentata nella sua suddivisione territoriale. Non esiste provincia in Italia che abbia un così alto numero di comuni con così poco, al di sotto dei 1.000 abitanti. Ed è un residuo molto antico di quelle antiche suddivisioni medievali in castelli, insediamenti, nelle nostre colline ci sono, ogni collina quasi aveva una sede, un incastellamento, e tale, questa frammentarietà è rimasta fino alla Seconda Guerra Mondiale e è una delle tante spiegazioni che poi aveva ripreso il carissimo amico Renato Bordone, che riconduceva a questo la marginalità economica, lo sviluppo marginale di questa provincia che non ha mai conosciuto una sua caratterizzazione, una sua, e un suo sviluppo peculiare sulle attività industriali. E, stiamo parlando di una provincia prevalentemente agricola. Fino all'inizio del Novecento stiamo parlando di oltre il 70% della popolazione impegnata in agricoltura e stiamo parlando di un territorio che dipende dalla provincia di Alessandria, perché Asti sarà provincia solo col fascismo, solo nel 1935, e stiamo parlando di una provincia che ha il più alto in Piemonte, il più alto percentuale di addetti in agricoltura, il più basso indice di industrializzazione, i più bassi redditi pro capite di tutto il Piemonte, con un netto predominio della campagna sulla città, dove paradossalmente però si muore di meno in Campania rispetto alla città, perché il comune di Asti risente, almeno fin dopo la prima guerra mondiale, di una situazione di condizioni igienico-sanitarie disastrose. Noi stiamo ancora parlando di paludi e di epidemie di colera fin dopo la prima guerra mondiale. Le paludi sono ancora ben presenti, per chi conosce Asti, lungo tutto il viale del Pilone, in tutta quella zona c'è ancora, non esiste la rete fognaria, eccetera. Quindi stiamo parlando anche di un'arretratezza non da poco. E stiamo parlando di un contesto in cui prevale, dicevamo, l'agricoltura, prevale la piccola, piccolissima proprietà terriera. Questo perché? Perché fin dall'inizio dell'Ottocento, poi per tutto il secolo, si sono frammentate, si sono suddivise le grandi proprietà nobiliari, aristocratiche, ecclesiastiche soprattutto, utilizzando l'intermediazione delle molte famiglie ebraiche che risiedono in Asti e provincia, e questa frammentazione delle grandi proprietà ha consentito alla maggior parte delle famiglie astigiane di possedere la terra, possedere un piccolissimo pezzo di terra, piccolissimo, giusto per la sussistenza e la sopravvivenza. Però se pensate che a metà del 1800 i contadini proprietari di un pezzo di terra erano il 25%, quindi un quarto su 100, nel 50 anni dopo sono più della metà, no? Quindi i risultati di questa suddivisione, di queste intermediazioni di vendita si vedono poi alla fine dell'Ottocento, e questa frammentazione consente, favorisce l'esplodere, la nascita della grande viticoltura astigiana, del Monferrato, dove i filari prendono il posto dei boschi, dei gerbi, dei prati, dei pascoli, ma sono filari che, siccome sono molto piccoli, circoscritti a una proprietà molto di dimensioni molto piccole, sono inframmezzate da altri tipi di culture, quindi si coltiva in mezzo ai filari altri prodotti. E la seconda attività, e qui forse veniamo al collegamento anche con l'argomento di oggi, è la bachicoltura, cioè la coltivazione del bacco da seta. Guarda Tiziana, perché con bacchi da seta lei ha molto a che fare. E ci sono, vengono piantati gelsi ovunque, gelsi per segnare la suddivisione delle proprietà, i termini, no? I confini. C'è una presenza importante di medi e piccoli corsi d'acqua che però capillarmente sono diffusi su tutto il territorio, ma la bachicoltura consente alle donne di integrare il reddito familiare. È una attività prettamente femminile, l'abbapicoltura, l'allevamento del bacco da seta e poi la lavorazione dei bozzoli, e quindi tutto questo consente di integrare questa poverissima famiglia contadina che cerca di sopravvivere. Ed ecco da qui la nascita delle molte filande che sono presenti sul territorio astigiano. Ce ne sono più di 100 all'inizio del 1800, una a San Damiano. A San Damiano, almeno fino alla prima metà dell'Ottocento, ci sono anche una trentina di fornelletti, cioè quei laboratori in cui si possono essiccare i perdonami Tiziana, uso dei termini poco tecnici, perché so che tu essichi in forni da pizza. E quindi l'attività era già ben presente a San Damiano. E Asti è l'ultima provincia italiana in cui rimarrà fino agli anni 50, agli anni 60 del Novecento la tradizione proprio della coltivazione del bacco da seta, nonostante la seta italiana sia poi stata soppiantata già molti decenni prima dalla seta proveniente dall'Asia, dalla seta proveniente dalla Cina. E io ricordo ancora i nostri due gelsi in campagna con mia nonna che aveva da poco smesso di allevare i bacchi da seta. E siamo in un contesto di scarsissima industrializzazione. Pensate che all'inizio del Novecento, pur esplodendo l'industria in Piemonte, nell'Astigiano, gli addetti all'industria si aggirano intorno al 13-15%, quindi veramente molto pochi. Pochissime le grosse fabbriche, la Versalto ad Asti è la più grande, e pochissime stabilimenti che hanno più di 20-25 operai sparsi un po' in tutta la provincia, ma sono le fabbriche, a parte la Versalto, a parte qualche fabbrica che lavora con i concimi o che lavora sui fiammiferi, con i fiammiferi, fabbrica fiammiferi, sono tutte fabbriche legate all'indotto della viticoltura, quindi produzione di orbotti, bottiglie, tappi da sughero e così via. E quando collochiamo la nascita della Donato e Figli, cioè l'embrione proprio della Facis GFT di San Damiano, proprio in questo periodo, poco prima della prima guerra mondiale, l'esatta data finora non l'abbiamo ancora trovata, la troveremo. E che cosa fa la Donato Levi e Figli, che è un'attività commerciale di compravendita di tessuti, poi diventerà altro con il figlio di cui avevamo già parlato la volta scorsa, Isaia Levi, figlio di Donato. Semplicemente cosa fa Donato Levi? Delocalizza in provincia, esattamente come facciamo noi oggi, che delocalizziamo all'estero. Perché la situazione di San Damiano è una situazione privilegiata. Stiamo dibattendo se i legami con Asti sono anche per il fatto che le due mogli di Donato Levi siano astigiane, almeno non abbiamo un punto interrogativo, perché chi lavora con le genealogie ebraiche sa benissimo che l'omonimia è il primo problema da risolvere. Ci sono Michela De Benedetti e Marianna De Benedetti, che sono le due mogli di Donato Levi, esistono esattamente ad Asti, ma hanno sposato, risultano, altri uomini, quindi abbiamo questo problema di ricostruzione genealogica non da poco. Ma delle colonizze a San Damiano semplicemente perché San Damiano è il secondo centro della provincia. Intanto San Damiano ha già dal 1700 due fiere, abbiamo visto le locandine adesso, no? La fiera di marzo, di primavera. Già l'intendente del 1753 segnalava l'importanza, l'intendente funzionario del Savoia che girava nelle province e faceva una relazione dettagliata su ogni singolo comune della provincia, segnala due importantissime fiere, una a novembre, che non so se c'è ancora, caspita, vedo la tradizione di 300 anni, e un'altra a marzo. E segnala già nel Settecento un importantissimo mercato settimanale che non so se c'è ancora lunedì. E quindi questo è fondamentale. Poi intanto c'è una presenza di corsi d'acqua, di tremolini, di un'attività proto-industriale, tra virgolette, ma c'è la presenza di la disponibilità di una manodopera a basso costo. Si delocalizza non a caso in Sud America, in Romania oggi, o nei paesi in via di sviluppo dove può essere sfruttata la manodopera, e la manodopera non costa o costa veramente poco. C'è una tradizione di filatura, e quindi le filande, le filande che erano presenti nell'Ottocento hanno comunque dato una manodopera pseudo specializzata, ma la posizione fondamentale di San Damiano, che è al centro di un crocevia di importantissima rilevanza, Torino, San Damiano, Canale, Alba e il Cuneese. Già nel 1779, viene tracciata la strada che dovrebbe mettere in comunicazione Torino con il Cuneese, passa già per Asti, e la strada il progetto prevede da Torino, Moncaglieri, Pralorno, Montà, Canale e San Damiano, e lo snodo è a Poirino e poi Villanova Asti. In più c'è un progetto di ferrovia, la Asti-Cuneo, che viene progettata in due progetti diversi fine 800 e inizio del 900, prevede Fossano, Bra, Canale, San Damiano. C'è la tranvia che passa per San Damiano, che mette in comunicazione Asti con l'Albese. Quindi San Damiano è davvero un nodo di fondamentale importanza, e si spiega così l'arrivo, la delocalizzazione di un'azienda, tra virgolette, che si era trasformata, non era più un semplice commercio, compravendita di tessuti, ma era altro, perché l'ha donato lei e i figli, fa già un primo modello di vestito, giacca, gilet e pantaloni, non da sartoria, non basato sulla misura dell'individuo, ma diciamo un prototipo che possa servire per la produzione poi in serie. La spiegazione della difficoltà anche di ricostruire questo primo embrione di azienda arrivata a San Damiano nasce anche dal fatto che l'archivio probabilmente della Donato Levi è in parte andato distrutto, probabilmente possiamo ipotizzare nel bombardamento della GFT che ha subito nel luglio del 1943, che ha veramente devastato lo stabilimento. Nelle scorse settimane ho guardato le fotografie dell'archivio GFT, sono veramente danno davvero l'idea dell'enorme danno subito, quindi una spiegazione è questa. Io mi fermerei qui perché non voglio togliere parola tempo a loro, che hanno molte più cose da raccontare.
Grazie, mi presento, io sono Liliana Ellen, appunto faccio parte dell'archivio delle donne in Piemonte, e volevamo appunto prima brevemente spiegare un po' che cos'è l'archivio delle donne in Piemonte, e qui abbiamo sempre quanti problemi. Ok. L'archivio delle donne in Piemonte è un'associazione che nasce a Torino nel 2006 con l'obiettivo appunto di raccogliere, conservare e valorizzare tracce e fonti della memoria delle donne, diciamo non solo a Torino ma in tutta l'area piemontese. Fanno parte, l'archivio nasce diciamo da una rete, che è una rete di singole e di associazioni, e direi che una delle sue caratteristiche è però appunto quella di sottolineare il rapporto che c'è tra le pratiche e la memoria, cioè che la memoria non è che esista così da qualche parte e vada semplicemente riscoperta. La memoria prende forma sempre in un dialogo tra più soggetti. Quindi Quindi se non c'è nessuno che fa delle domande a una memoria, la memoria da sola non parla. Quindi la memoria in qualche modo è legata, dicevo appunto, a delle pratiche di relazione tra generazioni, oltre che all'interno della stessa generazione, e mi sembra che proprio da questa forme di circolarità della trasmissione della memoria a tre generazioni faccia anche parte l'interesse nato dentro l'archivio delle donne in Piemonte per la storia del GFT. Ci sono diversi motivi che ci hanno fatte avvicinare al lavoro attorno al GFT, ne direi sostanzialmente due. Il primo ha a che fare col fatto che dentro l'archivio delle donne in Piemonte, tra le socie, esistevano delle ex lavoratrici del GFT che avevano a cuore l'importanza di lasciare una traccia appunto di questa memoria. Il secondo aspetto è che uno dei paradossi del periodo dopo la chiusura del GFT è che l'importanza del gruppo finanziario tessile, diciamo, non solo nel panorama nazionale del dopoguerra, ma direi nel panorama internazionale, soprattutto se pensiamo agli anni 70-80, a fronte di questo grande patrimonio di immagine e di, quindi in qualche modo di costruzione di un immaginario attorno al GFT, la memoria concreta, l'archivio concreto di questa industria ha avuto delle vicende, piuttosto, è stato segnato dalle vicende appunto della chiusura e ha avuto un itinerario piuttosto problematico, su cui adesso poi Yolanda Bonino ci aiuterà a fare luce. Dentro questo quadro appunto di una memoria ad alto rischio di dispersione, quella delle donne lavoratrici del GFT lo è ancora di più. Pensiamo che sono state, diciamo, la maggior parte della manodopera, non solo ai livelli più bassi, ma sicuramente sono state quelle che hanno contribuito materialmente a costruire giorno per giorno la circolazione di lavoro, di saperi e di professionalità che ha permesso a questa fabbrica di diventare appunto uno dei più grandi colossi industriali a livello europeo. E questa è una memoria di cui pochi si sono fatti carico. È una memoria che è stata lasciata per la maggior parte alla memoria privata delle individue o alla memoria familiare di chi era stata coinvolta anche per più generazioni in questa storia. Ecco, come Archivio delle Donne in Piemonte abbiamo pensato che invece gli itinerari individuali e collettivi delle donne che hanno attraversato il gruppo finanziario tessile fossero un patrimonio pubblico, fossero un patrimonio che aveva qualcosa da dire sulla storia in generale, cioè sulla storia di tutti nel dopoguerra. Quindi è nata sostanzialmente da queste sollecitazioni l'idea di iniziare a andare a ricontattare alcune ex lavoratrici per raccogliere la loro memoria. sostanzialmente due fasi, una prima fase attorno al 2009-2010, quando sono state fatte alcune, in particolare 10 interviste esplorative, anche date operaie e dirigenti, e poi una seconda fase a partire dal 2013, in cui appunto, grazie soprattutto alla donazione di Laura Scagliotti, è stato possibile dare forma a questo progetto che stiamo per concludere di raccolta di 30 storie di vita di ex lavoratrici del GFT, di cui alcune le abbiamo raccolte, anche se sono solo tre, le abbiamo raccolte qui a San Damiano. Quindi è in qualche modo particolarmente per me anche emozionante tornare in questi luoghi, no? Mi ricordo che la prima volta che sono venuta insieme a una delle ricercatrici che facevano le interviste, mi aveva molto colpito vedere la vecchia sede della FACIS e poi il GFT, perché dava veramente il senso di un patrimonio che non è solo materiale, ma è di storia, di una realtà, di un tessuto sociale lasciato un po' a se stesso, ecco, con una forma di... Così mi aveva appunto molto colpito proprio l'edificio per lo stato in cui si trovava. Ecco, quindi io adesso passerei la parola a Yolanda Bonino, che è appunto è un'ex lavoratrice, come è stato detto, del GFT, ma anche è stata colei che ha permesso di salvare gran parte dell'archivio del GFT, che adesso poi ha trovato una sistemazione all'archivio di Stato. Volevo solo dirvi, ecco, perché avevamo proposto di anche farvi vedere delle immagini, che sono immagini sostanzialmente di vari aspetti della produzione, ma soprattutto di campagne di pubblicità dei prodotti del GFT, perché ci sembra una bella, cioè che dà un po' il senso anche appunto di questo contrasto tra l'immaterialità dell'immagine e invece la consistenza delle vite e del lavoro di tante donne che hanno attraversato appunto questa storia.
Io sono Yolanda Bonino, anch'io come Liliana e come anche lei siamo molto emozionate a essere qui a San Damiano. Io mi ricordo l'ultima volta che sono venuta, avevamo organizzato insieme a Rolando Manes, che è un vostro poi cittadino, che era delegato anche lui, delegato sindacale della FACIS appunto, avevamo organizzato questa grande manifestazione che aveva coinvolto, forse voi gliela ricorderete, tutto il paese e anche i paesi vicini, perché il GFT chiudendo negli anni 90 aveva messo in ginocchio tutta l'economia di queste valli, di questo paese, e quindi era stata una manifestazione veramente imponente.
Non è servito. Come sempre non è servito.
Non è servito nulla, però
no, scusa,
almeno se non altro in quell'epoca lì, diciamo che le persone sono state un po' integrate, inserite, ma poi questi sono discorsi complicati. Allora, mi è stato assegnato il compito di parlare del salvataggio dell'archivio. Allora, questo salvataggio è stato veramente una bella impresa, proprio un'avventura fantastica, che è durata circa una decina di anni, che potrei articolare così in due fasi, così anche copiando in un modo quasi simile la storia del GFT, ovvero della Farcis, che ha avuto una lunghissima fase di espansione, un boom economico eccezionale e poi dopo ha avuto un declino. Ricordo brevemente i 150 anni di storia di questo colosso che è stato il più importante dell'Europa e che ha lanciato il Made in Italy nel mondo, ricordate tutti gli stilisti, Armani, Valentino, Calvin Klein, poi ce l'ha una lunga sfida che aveva dato prestigio all'Italia, eccetera. E quindi questi 150 anni di storia riflettono proprio un vero modello di azienda bricoleur. Dalle sue origini, che risalgono addirittura al 1865, fino al suo epilogo che è stato poi nel 2004, il Gentilqui ha proceduto prima per incastri, rifondazioni, fusioni, ma anche acquisizioni, incorporazioni di attività e di aziende. Poi dal 1900 in poi è iniziato il suo declino, attraverso appunto scorpori, cessioni, dismissioni di stabilimenti, attività e marchi che sono stati dismessi, però adesso il marchio Farcis esiste ancora nelle valli di Susa, da quelle parti, insomma. Quello continua a vivere. Anche altri marchi sono ancora, sono di altre proprietà, eccetera. E, negli anni 90 questa azienda ha mostrato, come ho detto prima, già anche il volto crudele dei licenziamenti, nonostante le relazioni industriali fossero di solito improntate sul rispetto delle parti sociali. Poi anche l'archivio, come ho detto prima, ha avuto la sua fase di espansione che a partire dalla sua nascita, che era nel 1986, e io con un team di esperti, di un comitato scientifico, abbiamo deciso di affrontare la frammentarietà e la dispersione degli archivi aziendali del gruppo GFT per raccoglierle in un unico. Ricordo che il GFT era collocato in tantissimi posti, non solo a Torino, a San Damiano, a Racconigi, in tantissime parti. E quindi poi gli archivi, come sapete, sono sempre messi in cantine, nelle soffitte, nei garage, tutti in posti così dismessi. E quindi è stato un bel lavoraccio per questa ricomposizione. E ricordo che nel comitato scientifico faceva parte l'Anna Martina, Roberto Balma e Silorlino, e poi c'era il professor Giuseppe Berta, che è un storico dell'industria che lavora della Bocconi, la Grazietta Buttazzi ed Elsa Gozio e Annone, che sono entrambe storiche del costume e dell'abbigliamento. Allora, questa fase di espansione, no? Corrisposto proprio a un vero boom di acquisizione di documenti e censimento dei fondi che, come ho detto prima, erano sparsi per tutto il Piemonte ma anche all'estero, e ha corrisposto anche alla salvaguardia, alla sistemazione dei materiali stessi, fino allora costruiti nei suoi molteplici depositi aziendali. Ricordo che avevo insieme, ero in pratica l'unica dipendente archivio storico e avevo un contratto a part time in quel periodo, però mi avevano collocato fuori dall'azienda e c'era un gruppo di persone disabili che erano state messe lì a far niente, no? Perché nelle grandi aziende c'è la norma che dovevano prendere dei disabili, eccetera, e allora queste persone qua erano ben contente di aiutarmi e mi rimontavano i libri mastri, me li spolveravano, mi facevano un po' tutti questi lavori qua. E così un po' in un lavoro un po' così da equip abbiamo sistematizzato, abbiamo messo bene diverso materiale. E tengo a precisare che abbiamo avuto ben 7 traslochi, no? Perché l'archivio si ingrandiva sempre di più e poi avevamo sempre bisogno di locali più ampi, no? Siamo arrivati ad avere oltre 1000 metri lineari, circa 5500 mazzi di carte, 15000 fascicoli. Vi erano 250, anzi vi erano di solo, perché sono in archivio di stato adesso, 250 fondi archivistici, e li avevo suddivisi in sezioni raggruppavano circa 6.800-7.000 unità fra scatole, buste, registri, faldoni di documentazione cartacea, gestionale, materiale pubblicitario e iconografico, stampati, brochure, manifesti, riviste, fotografie, filmati e video, insomma ce n'è veramente di tutto, si possono costruire la storia da varie angolature diverse. Poi vi è pure una significativa raccolta riferita al prodotto tessile, con addirittura campionari, con campionari e cartelle tessile, schede di lavorazione, disegni di figurini e di molte collezioni. E qualcosa è arrivato anche da San Damiano, questa questione. E invece poi la fase del declino dell'archivio arrivò nella prima metà degli anni 90, quando il GFT, come tantissime altre aziende, entrava nella crisi generale mondiale. E qui aveva poi questa crisi, è stata poi definitiva, tanto che da cedere la proprietà, che fino allora era stata dei Rivetti, a una holding finanziaria, la HDP, Geni Milano Banca. Ecco, questi finanzieri avevano altri interessi, che erano assai distanti dalla storia collettiva, e così rinunciarono alla conservazione della memoria. E questa brusca interruzione del progetto comportò, oltre al mancato completamente della prevista stesura definitiva degli elenchi, anche il mio allontanamento dal progetto, e mi affidarono altre mansioni all'interno dell'azienda stessa. Ma prima di questo evento, io mi ero dedicata, come ho detto prima, al salvataggio della vostra documentazione rimasta, che sarebbe, come ha detto Liliana prima, sarebbe andata dispersa, peggio ancora distrutta, perché un po' è così il modo di fare, insomma. Passati 10 anni che servono per il fisco, poi si butta sempre via tutto, no? E quindi ho inventariato e scatolato velocemente il più materiale possibile. Ho fatto questo proprio veloce, perché temevo che mi bloccassero, che mi fermassero, che si sapeva già che arrivavano i finanzieri, e quindi ho fatto un lavoro veramente come Speedy Gonzales. E ho censito velocemente delle cose e ho anche fatto uscire del materiale che temevo che non potesse uscire, con nomi diversi, insomma, ho studiato in tutti i modi pur di far uscire il più possibile. Poi ho detto, poi chi archivierà dopo di me vedrà se buttare, non buttare, se così. E in quel contesto lì, avevo cercato anche degli aiuti e dei suggerimenti per poter proseguire il progetto, perché era interessante poi tenere anche poi tutta la documentazione dei finanzieri, insomma. Però mi sono rivolta a numerose associazioni, a enti, a fondazioni, a sindacati, ma nessuno è riuscito a darmi una mano, nessuno. E la situazione non si è per niente modificata. E allora ho tentato anche una vertenza individuale sindacale legale attraverso la magistratura del lavoro, a tutti i livelli, compreso la Cassazione, ma neanche questa via non è servita allo scopo. Ho perso la causa. Anche adesso mi sento ancora i risultati negativi sulla mia pensione, ma questa è un'altra volta.
Ma tutte noi.
Ah sì, l'abbiamo pagata. Comunque, tornando all'archivio, fu così che in vista di una ennesima ristrutturazione per poi impedire eventuali rischi di sovrapposizione della memoria storica delle due istituzioni, il GFT e l'HDP, ecco, che poi andranno a succedersi l'una all'altra, appunto, se abbiamo deciso di trasferire un po' alla volta l'archivio del GFT presso l'archivio di Stato di Torino, e ci siamo avvalsi del DPR 1409 del 63. Io tengo a precisare che ho sempre partecipato direttamente e attivamente all'opera, sia dall'inizio fino alla sua conclusione, che fu nel 1994, ma ancora dopo, perché alcuni studiosi, qualcuno andava in archivio di Stato, allora io li ho sempre aiutati, perché, come dicevo, gli archivi, i fascicoli, gli elenchi erano scritti a matita, perché, come ho detto prima, ho dovuto fare tutto veloce, per cui erano comprensibili solo a me. Poi, avendo avuto tutti quei 7 traslochi, cambiava tutto, sempre la numerazione, la collocazione. Comunque, ho fatto il possibile e l'impossibile.
Ecco, adesso rispetto alla sua nascita c'è una cosa interessante da dire. Nel, che nasce l'archivio storico nel 1986, al comando del CFT c'era Marco Ripetti. E ricordo che adesso ricorrono i 20 anni dalla sua morte. Lui è morto che aveva 54 anni soltanto. Comunque aveva adottato delle strategie diverse, diversificate rispetto al passato. E appunto anche l'archivio rientrava.
Vero? Vedo la sua faccia.
Devo smettere?
No, non devi smettere, devi chiudere.
Ah, devo anche smettere?
Devi, sì, se no, se smetti adesso non va bene. Arriva.
Allora, vabbè, volevo ancora...
Sì, di ancora due messaggi, però vedo la sua faccia.
Vabbè, dicevo che perché sono stata scelta io, no? Allora, sono stata scelta io perché in quel momento una delle strategie che era stata messa in pista era la chiusura dei negozi Marus, che erano famosissimi, no? Allora io ero lì e insieme agli altri 1000 persone potevamo finire sulla strada oppure ci riciclavano dentro l'azienda. A me hanno pensato, visto che io facevo la delegata sindacale, ero una molto attiva e anche un po' pericolosa, allora hanno pensato di darmi un giocattolino bello, no? Che era l'archivio storico. E così mi hanno, io tra l'altro mi stavo laureando in scienze politiche all'indirizzo storico, allora hanno detto, insomma, ero una persona adeguata, giusta, anche perché per una serie di cose io avevo il contatto con la gente, offrivo la garanzia di una memoria che si sarebbe saldata, perché sapevano che ero una persona che lotta, di una memoria che sarebbe diventata pubblica, insomma un lascito permanente di documentazione come quella che è. E comunque appunto, poi mi sono sempre occupata anch'io come lei di questioni femminili, quindi ovviamente ho dato molto risalto alla questione femminile delle donne, anche perché l'80% delle maestranze erano donne. Avevo creato anche una sezione che l'ho chiamata Colletti Rosa, dando voci per esempio alle segretarie, perché a quell'epoca non c'erano i computer e quindi le segretarie avevano un peso notevole perché sapevano tante volte miracoli. Poi preparavano tutte le relazioni, tutte le cose, più di gente, bello bello, andava alle riunioni, però il lavoro di fatica, di manovalanza era fatto dalle donne. Allora io ho sempre, sono molto sensibile anche a questo, anche perché anche io sono una di loro. E poi anche, oltre alla garanzia di affidabilità, io godevo anche della fiducia dei lavoratori e delle lavoratrici, e che mi avrebbero donato, affidato le loro carte. E non è facile disfarsi di carte, perché teniamo conto che in questa azienda qui uno ci andava da quando aveva 18 anni e usciva alla pensione. Lì dentro ci sono matrimoni, scambi, sono successe tantissime cose personali, intrecci di storie, c'era di tutto, perché ovviamente poi eravamo giovani e quindi ovviamente una persona ti dà le sue carte, le sue cose, però pretende, cioè facevo sempre le fotocopie, pretende che comunque questa documentazione non vada più distrutta. E quindi io, in base a tutto questo, ho raccolto veramente tantissimo. Mi ricordo che anche andavo in giro per l'azienda nei corridoi, facevo come quelli che raccolgono nella spazzatura, no? Poi, siccome io sono ipovedente, anche per questo che siamo venute tutte qua, perché siccome devo leggere non ci vedo tanto. E allora la gente lo sapeva che io ero ipovedente e mi aiutava, mi diceva: ma Yolanda, ma tu ce l'hai questa cartellone, questa cosa. Poi ogni tanto arrivavo in ufficio, mi trovavo un pacchetto lì, a prima non sapevo da chi me l'aveva mandato, erano documenti anche delicati, no?
Non si poteva dire.
E non si poteva dire, perché poi c'era... Però me li trovavo lì, si fidavano di me, così. Insomma, ho costruito... Ecco, una cosa molto importante, in tutti anche i criteri, e poi ho finito, questo...
Arriva Liliana, arriva Liliana!
No, questo era come... Se no poi lo dico dopo, se no lo dico dopo, che c'è una cosa interessante, che per esempio mi avevano dato degli input, no, storico dell'impresa, e io però li ho un po' disattesi. Per esempio, c'era un album delle foto, che era quella che dicevo prima, un album delle foto bellissime, che però lo vedo lì nel cestino, dico, oh, ma foto bellissime, no? E cioè, ma non sono irrilevanti, non serve, come non serve? Serve come? Perché comunque sono... Uno mette che fa la storia delle pettinature, poi comunque visi di donna, scrivi un libro, metti... Insomma, ho detto, questo fascicolo qua assolutamente non lo si butta. Scusa, e così ho fatto.
Tutti sottovaluti, ma l'album di cui parla, che mi ha commosso, perché non ho mai visto un album così bello, a parte l'esteriorità, a parte la copertina bellissima, eccetera, sono le donne della Facis di San Damiano, degli anni 30, se non ricordo male, sono tutti ritratti di donne giovanissime, meravigliosi. Non sappiamo se dietro c'è il nome e il cognome, perché sono incastrate nell'album,
non c'è,
ma è commovente. Quindi se c'è quell'album, che davvero è impossibile trovare un'altra situazione del genere, avendo bazzicato un po' negli archivi, è la prima volta che capita una cosa del genere, lo dobbiamo davvero a Yolanda, che non l'ha.
No, anche perché io veramente, una delle cose, io voglio dare la voce a chi non ce l'ha. Allora, la storia è scritta, perché se non lasci delle tracce viene scritta soltanto dalle classi egemone. Quindi io veramente ho cercato di tutto, dalle operaie, di avere tutte delle cose che magari venivano giudicate per i grandi studiosi, delle cose non di valore, invece per me erano di grande valore, perciò io le ho sempre raccolte. E anzi, insomma,
e quest'album, scusa, inciso dov'è?
È l'archivio di Stato a Torino.
Si può consultare?
Certo che sì, adesso si può consultare.
Sì, certo. No, ma adesso poi che non c'è Gilardetti, ma c'è qualcuno della comune, ce ne proviamo a chiedere la scansione delle foto almeno riguardanti, perché ce ne sono altre. San Damiano, proviamo a vedere se l'istituto ha qualcosina per coprire i costi e recuperiamo quei ritratti. Magari fatto diffondere in paese riusciamo a dare un nome e un cognome a quei volti.
Per esempio, mi veniva detto che queste donne che arrivavano dalle campagne, eccetera, dormivano in questi convitti di suore. Allora le schedavano, mettevano tutte queste, e questo deve essere uno di quegli album lì che... Poi a questo punto lavoro lì, la chiudo lì, ecco la chiudo lì, poi se c'è tempo ci andiamo dopo, se no parlo un'altra volta.
Bene, come vedete l'archivio non è così polveroso, ma suscita sempre delle grandi passioni. Passerei la parola adesso a Laura Scagliotti, appunto anche lei un'ex lavoratrice, ma associata RTP, che
vi dice quello che riesce a dirvi, perché dopo l'emozione che ci ha suscitato Yolanda, ditemi se va bene, non so mai la distanza, questa distanza va bene. Dopo l'emozione di Yolanda è difficile colpire ancora, perché diremo delle cose banali. Comunque io sono una tua fan da sempre. Da sempre ti ho spiegato.
Lei è la mia madrina.
Sì, adesso va. Va bene, allora, io sono una delle tante. Sono una delle migliaia di donne, che eravamo 10.000, anche 12.000, era la più grande fabbrica europea, che ha lavorato lì, ha avuto un privilegio, perché è stata in un mondo e in una fase storica particolare. Io l'ho vissuta tutta, intensamente, e sono molto contenta di averla vissuta, quella fase storica, in quel luogo. Sono una delle migliaia di donne, perché l'85% erano donne. Sono una delle impiegate, perché le leader sindacali erano quasi tutte le operaie, e quindi sono stata delegata per tantissimi anni. Sono entrata nel 1957, quindi sono una delle vecchie del dopoguerra, non di quelle della Levi, si chiamava già gruppo finanziario tessile. Sono entrata quasi subito dopo essermi diplomata, e alla direzione marketing e affari generali, che era appena stata costituita, perché i Rivetti copiavano tutti dagli Stati Uniti. Silvio Rivetti andava e tornava dagli Stati Uniti, e il marketing era la parola magica che ti faceva vendere, ti faceva fare le cose. E io ho avuto la fortuna di entrare lì. La prima cosa che io ho fatto, dico qualcosa di cosa ho fatto, per poi collegarmi al perché ho voluto fortemente che rimanesse una memoria storica. Però bisogna collocatemi, chi mi conosce bene, sono alcune, la sa la mia storia, ma sarete in tre. La Fatis ha deciso di farle 120 taglie. Uomo, era una cosa rivoluzionaria, perché si passava dalla sartoria alla vendita diretta nei negozi, dove le gli uomini, le donne no, le sartine ancora, eccetera, gli uomini trovavano tra 120 taglie quella che andava meglio per loro, del torace, la vita e la fattura. E quindi io sono stata in questa direzione, ma ho partecipato alla ricerca nazionale con decine di intervistatrici per la parte di mercato e di misuratrici che hanno trovato un lavoro importante, anche ben pagato, e con la loro valigetta, con tutti i fili da attorcigliare intorno ai corpi, le misuratori, eccetera, è stato un lavoro enorme. Io spero che si sia tenuta una valigia, c'è ancora una valigia tipica che è stato fatto questo lavoro, che ha dato molto lavoro a delle donne in tutta Italia. E allora diciamo che le persone aprivano ancora le porte, anzi non avevano neanche le serrature, perché nel sud non c'erano le serrature, e si fidavano a farsi legare tutte, prendere tutte le misure, e le 120 taglie sono state una cosa innovativa. Dopo ho cominciato le donne, abbiamo misurato le donne, poi i bambini, i ragazzini, Facis Junior, abbiamo misurato, io sono nata lì, quella è il mio contesto. Dopo abbiamo cominciato a fare le ricerche di mercato, perché non bastava le taglie, bisognava anche vendere, bisognava sapere cosa produrre per vendere, per la gente comprasse. Quindi ho fatto, ero in un osservatorio privilegiato, e ricerche di mercato, direzione marketing, eccetera. Nel 1968 in Italia c'è stata una svolta storica. Molti di voi sono giovani e non erano ancora nate. Io mi sono trovata dopo 10 anni che ero lì, che avevano puntato molto su di me, mi hanno mandato a Roma a fare dei corsi, ero tenuta in palmo di mano. Nel 68 non ce l'ho fatta però a fare, essere una dipendente che diceva sì sempre, e sono entrata in questo, nel movimento nel movimento sindacale. Nel 68 sono entrata nel movimento sindacale, ero umanitaria, ho fatto le mie fatiche per scegliere un sindacato, eccetera. Comunque ho scoperto che il mio modo di essere era quello di stare dalla parte delle persone più deboli, delle persone più disagiate, di chi stava peggio, e quindi sono naturalmente diventata delegata sindacale, anche se ero degli impiegati che stavano meglio, ma io stavo dalla parte degli operai che volevo che diventassero anche per gli impiegati degli impiegati. Quindi eravamo 2 o 3 che dalla pazzi in uffici scendevano in cortile insieme a tutti, un Emanuele Gagliardo, che era qui presente oggi e che era uno degli leader sindacali delle operaie, e quindi abbiamo fatto tante cose insieme, ho fatto attività sindacale. Nel sindacato abbiamo creato l'intercategoriale donne di 3 sindacati, quindi mi ha fatto un gruppo unitario di CGL e CGUDIL, delle donne di tutte le organizzazioni sindacali operaie impiegate insieme. Qui c'è il libro per dire che bisogna fare una differenza, che per fortuna c'è la memoria storica. E poi naturalmente sono entrata nel movimento delle donne, sono stata nominata nella commissione regionale pari opportunità, e lì ne abbiamo fatte tante, oggi conta più niente, ma allora abbiamo cambiato veramente molte cose in Piemonte. E oggi dico cosa faccio oggi, sono entrata sempre nelle cose inter, io sono sempre nelle cose inter, perché si deve fare le cose insieme, quindi adesso interculturale. Io ho creato insieme un gruppo di donne da 20 anni, questo centro interculturale delle donne, poi magari sul tempo dell'accenno. Adesso mi preme invece stare dentro al tema, perché quando è nato, perché sono nate a Torino, a Farmiento, no? È una delle città più vive di Dazi sicuramente in Italia, tra le tante cose è nato anche l'archivio delle donne in Piemonte. Io sono stata una delle fondatrici e una delle tante associazioni torinesi delle donne e ho deciso di farne parte. Da me, insieme alle donne dell'Arpipì, è nata l'idea di trasmettere la memoria delle donne del genere. E per me è stato un pezzo di vita importante e io volevo che fosse per le altre donne potessero esprimere cosa hanno vissuto, come hanno vissuto quel periodo, perché io sono stata da 20 anni a 55. Sono andata in prepensionamento perché in quel periodo stavo chiudendo, però mentre hanno spinto molte persone ad andare via, a me hanno chiesto di non andare, perché io ero in un posto importante, poi mi hanno fatto fuori, adesso non l'ho raccontato, dalla direzione marketing mi hanno cacciata perché una delegata sindacale non poteva avere tutte quelle informazioni, mi hanno messo con il capo più rigido, più difficile, che era il direttore degli affari generali e dell'ufficio legale, per cui mi hanno messo a fare il recupero crediti, solo per dirvi cosa vuol dire fare il recupero crediti, è la cosa più umile che esista, eccetera. Io l'ho fatto e ho continuato a fare fino all'ultimo giorno la delegata sindacale. E comunque io sono contenta che sia stata in questa fabbrica, visto che gli uomini veniva dato un grande valore come memoria della Fiat, da tutti gli storici che si occupavano tutti della Fiat, eccetera. Io mi sono ribellata come sempre, perché io ho sempre una ribellione per i poteri costituiti, per le cose scontate, sono sempre per fare le cose diverse e l'ho fatto tutta la vita e sono contenta. Dico, e le donne devono avere la voce. Allora, insieme all'RP abbiamo deciso di fare una serie di interviste, si è deciso con Lidia Amelia soprattutto perché era la storica, la nostra storica, che è lì, e poi Caterina Rocco, che ricordo che non c'è più e che anche ci teneva molto a questo pezzo, perché anche lei era lavorato in sindacato, in fabbrica, eccetera, è un bel gruppo di donne a Torino che ha fatto tante cose, e quindi le donne in fabbrica di Torino, di San Damiano, di Racconigi, di Settimo, di Bosco Nero, perché era il Piemonte, non era solo Torino. Sono state coinvolte da queste interviste. Donne che hanno lavorato negli anni 50, negli anni 60, negli anni 70. Sono stati gli anni più importanti per il movimento operaio torinese e le donne sono state sempre marginate. Io ho detto, bene, metto anche dei pezzi di... perché bisogna anche pagare le persone che lavorano, non si poteva fare tutto volontariato. Se volontariato non ha quella dignità di valore di un lavoro che deve avere visibilità. Ora abbiamo raccolto, guardo Liliana, tutte le interviste, ne mancano due o tre, adesso bisogna darle una visibilità, manca questo, vedremo. Io ho fatto dei tentativi, ve lo dico sinceramente, non ho trovato 10 euro da una persona, donna o uomo del gruppo finanziario Tessil, che abbia detto mi unisco per poter fare in modo che venga portato, valorizzato, fatte queste interviste. Mi sono trovata sola, per fortuna c'era l'appoggio politico e diciamo scientifico soprattutto dell'ADP, che l'ha fatto in modo veramente scientifico, e io mi sono sentita confortata. Adesso mi piacerebbe che qualche nostra collega, sai, perché quando c'ero io dirigente non ce n'erano, anche funzionari erano tutti uomini. Negli ultimi tempi hanno fatto quelle 3-4 dirigenti, i soldi ce l'hanno, ho tentato anche con loro, perché erano mie colleghe, sono le mie colleghe non sindacaliste che hanno fatto carriera, lo posso dire, io lo dico sinceramente, è stato quello, eravamo tutte paritarie, tutte diplomate, tutte che capivamo che con l'argomento di cui trattavamo il cittadino. Io ci terrei molto che questa ricerca venisse data visibilità, non so come, adesso ci penseremo e vedremo. Voglio solo finire, sono stata abbastanza di tempi, voglio solo finire con questo messaggio, perché ci ho pensato mentre venivo, che è con tre parole, dice quella che è stata la mia vita, e lo comunico a voi per prime, pensandoci. Io sono partita nell'organizzazione sindacale, da quando è la mia vita, ho fatto la svolta storica, che non ero più succube di quelli che avevano i capitalisti, quelli che avevano i soldi, e io sono contenta delle scelte che ho fatto. Oggi non mi sento a mio agio molto, però mi sento bene allo stesso e riesco a vivere anche questo periodo così difficile, storico, così difficile. Io lo riesco a vivere bene perché sono così serena con me stessa, che quello che ho fatto sono contenta di averlo fatto, insieme a Yolanda, insieme a Maria Gagliardo, e qui c'è qualche altra operaia, eccetera. Speravo c'è il vostro, di più di San Damiano, spero di incontrare le donne di San Damiano, perché poi per lavoro sono venuta alcune volte a San Damiano, perché devo fare la valutazione degli impianti e delle fabbriche, eccetera, mi occupavo di queste cose, va bene. Sentite, io vi dico, le tre parole magiche che sono state per me. Prima, intercategoriale, operavo nel sindacato ma non volevo fare l'impiegata della Facis, l'impiegata dei tessili. Noi abbiamo creato questo intercategoriale donne, CGL, CISLIP, che Yolanda faceva parte, dove c'erano le operaie e le impiegate, tutte donne di tutte le categorie, di tutte e tre le organizzazioni sindacali, perché noi volevamo essere unitari e quello... Adesso c'è questo libro, Fare la differenza, è il libro in cui c'è tutto riportato, è stato fatto un grosso lavoro. L'altra parola, che è quella su cui lavoro da 20 anni, è intercultura. E l'interculturalità, ho fatto un salto qualitativo, ho capito che il mondo uno, c'era da altre, mica solo io, abbiamo capito che il mondo delle donne è più vicino che quello degli uomini, perché quello degli uomini è molto vicino, perché loro poi hanno le armi in comune, tutte le guerre, eccetera. Noi invece abbiamo strumenti di pace per fare delle cose insieme contro la violenza, eccetera, eccetera. E quindi io ho girato il mondo in questi ultimi anni, 20-30 anni, sempre con organizzazioni di donne, per il contrario, donne di tutto il mondo, che operano contro tutti gli stereotipi, le violenze, eccetera. Quindi l'altra cosa è l'interculturalità, per cui io sono stata una delle fondatrici di quello che è conosciuto come Alma Mater a Torino, comunque il Centro Interculturale delle Donne Alma Mater, ci sono ancora oggi, sono delle 4-5 fondatrici che hanno resistito, perché alcune poi hanno fatto altro. Stiamo facendo una trasmissione alle giovani, abbiamo decine e decine di ragazze dell'università, eccetera, che vengono da noi, e quindi io sono molto sull'intercultura. Però oggi mi ha capito che non bastava più, per quello che dico ci sono molte ragazze giovani, perché oggi noi dobbiamo essere intergenerazionali, se no facciamo invecchiare tutto. Noi ci avviciniamo agli 80 anni, che abbiamo fatto il 68 e tutte queste cose, dobbiamo fare le cose insieme, possiamo trasmettere o non trasmettere. Noi possiamo, poi loro possono raccogliere o non raccogliere, però devono fare, non possono stare a guardare. Io sto spingendo le ragazze che fanno gli stage da noi, molti professori universitari rimangono, devono aprirsi al mondo. Quindi questi sono i miei messaggi.
E terzo,
ho un titolo intercategoriale nel sindacato di tutte le organizzazioni. Interculturale e intergenerazionale.
Questa categoria. Mi sono dovuto presentare una sola, mi spiace.
Grazie, ecco, vorrei dire adesso alcune cose appunto su queste interviste e su questi racconti di cui abbiamo sentito un po' lo sfondo. Le interviste che abbiamo raccolto, appunto, come è già stato accennato, appartengono sostanzialmente a tre generazioni: quella del primissimo dopoguerra, quella che entra negli anni del boom economico e poi quella che inizia a lavorare negli anni 70 e che è anche poi la generazione che ha pagato di più diciamo, la traumatica conclusione di questa esperienza. E mi piace sottolineare soprattutto due aspetti di queste interviste che abbiamo fatto finora. Direi che il primo su cui insistono e ci offrono un grandissimo materiale è di lasciarci la traccia della memoria proprio dei saperi del lavoro. Perché fino adesso abbiamo parlato come dire, della storia con la S maiuscola di una grande industria, dei suoi imprenditori, delle genialità che ha avuto e anche degli errori nell'ultima fase che ha fatto. Però quello che ci raccontano molte di queste interviste, soprattutto tra gli operai, tra le operaie delle operaie, è che cosa concretamente facevano. Nei reparti, cioè ricostruiscono i diversi passaggi del lavoro, e questo credo che è una memoria che forse è una traccia che forse la si può trovare di più attraverso appunto le interviste e la storia orale che non nei documenti di archivio. Il secondo aspetto invece è questa mescolanza tra pubblico e privato, cioè tra la dimensione di emancipazione che arriva alle donne attraverso l'ingresso nel mondo di lavoro in questa industria in modi anche di massa, e la lenta, un ritmo totalmente diverso, e la lenta trasformazione delle relazioni tra uomini e donne sia dentro la fabbrica sia nella famiglia, perché naturalmente questi racconti sono anche racconti che ci permettono di vedere come si trasforma la gestione del rapporto tra tempo di lavoro, tempo domestico e tempo di cura nelle generazioni. Ma anche, dicevo, dentro la fabbrica, perché benché, come è stato detto, le donne fossero la maggior parte della manodopera, le gerarchie spesso, ad esempio, tra capi reparti, tra capo reparto e operaie, molto spesso erano anche delle gerarchie che avevano a che fare del rapporto tra uomini e donne, e quindi quello che oggi che lentamente viene anche se in modo molto discreto alla luce in queste interviste è la dimensione anche delle molestie sessuali che c'erano dentro le relazioni di questa fabbrica, no? E ci permette appunto di vedere il fatto che finalmente anche questa dimensione trova una parola che può essere raccontata. Vorrei però leggervi sopra un breve passo proprio da un'intervista che è stata raccolta qui a San Damiano, perché secondo me dà il senso dell'impatto in una realtà come quella che è stata appunto, di cui il contesto ha descritto molto bene Nicoletta, dei processi di industrializzazione degli anni, diciamo, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Perché qui a San Damiano si vede molto bene direi il passaggio tra forme che erano quelle delle piccole sartorie diffuse, quindi anche di saperi più o meno professionalizzati legati al cucire, che travasano nel sistema, diciamo, fordista della fabbrica e della produzione in serie. E questa intervista, questo inizio, questo passo dentro, mi sta dando veramente molto questo, questo senso nella narrazione. Ci racconta Lina, che è uno pseudonimo ovviamente. San Damiano era l'inizio, che anche qua Giaffetti si stava espandendo. E allora, siccome io andavo già a cucire da una sarta, sono venuta al mattino a fare la domanda. E boh, al pomeriggio era già fatto, mi hanno fatto fare la prova, visto che già cucivo a macchina, per poter entrare. E c'era questa direttrice, Annetta, che era una persona, guardi, fantastica. E io ero abituata con le macchine a pedale, perché una volta c'erano le macchine col pedale. E mi ricordo che la signorina Annetta, la direttrice, che c'era, mi ha fatto cucire sopra un foglio di carta. Ha fatto la riga sopra questo foglio di carta e io, come metto il piede su qualcosa, boom, è andato a finire non so dove. Allora Annetta dice, ma mi hai detto che eri capace a cucire adesso, come mai? Ma io sono abituata a ste macchine a pedale. Ah già già, è vero, è vero. Allora c'erano anche delle macchine a parte e mi ha messo a quella macchina lì. E allora, visto che cosa le aveva detto era vero, e poi lì piano piano ho fatto la cosa e il giorno dopo ho iniziato a lavorare. Però quel momento lì della cucitura con la macchina che parte lo ricorderò sempre. E poi dopo continuo a raccontare. E con la fabbrica l'incontro è stato che non mi osavo alzare la testa. Vedevo tutti che lavoravano e mi dicevo, mamma mia come vanno forte, mamma mia, ma io non andrò mai forte a lei. Poi invece, poco per volta, e poi ci sono stati tanti episodi belli, un episodio che mi ricorderò sempre è che io non ero mai andata all'ora dalla pettinatrice, perché figuriamoci. E lavoravo e avevo sempre sto ciuffo sulla macchina, no? E allora, quando sono passati la prima volta, dopo la prima settimana, a dare la busta, a me non aspettava, no? È passata la redattrice, ha dato la busta a tutti, poi è venuta da me e mi ha dato 1000 lire. Et vai a fete taiesti carei. Poi, quando appi la busta, me li dai poi. Sono andata a casa con questi soldi. Erano solo una settimana che stavo lavorando e mia madre, ma le già pagate? No, all'andarne che andai a fare metallistica lei e lei, ma te li taglio io e io, ma no che poi se ne accorge. ecco, questo episodio mi sembra così che dà un po' il senso del tipo di narrazione, di esperienza di lavoro che ci possono trasmettere queste interviste. Molte interviste, appunto, come dicevo prima, poi ricostruiscono soprattutto queste proprio l'organizzazione nei vari reparti, i nomi che avevano i reparti, ad esempio il fatto che fossero definiti da dei numeri, che dà un po' è un altro aspetto di questa standardizzazione del lavoro, e poi dei diversi passaggi, ad esempio di che cosa significava allora il lavoro cottimo che si faceva ancora. E qui a San Damiano è stato uno degli stabilimenti in cui il lavoro cottimo è durato più a lungo rispetto agli stabilimenti di Torino. Ecco, a questo proposito appunto volevo leggervi un altro passaggio. Grazie. Un'operaia appunto che lavorava a Torino che racconta: nei reparti mi hanno messo a fare le operazioni dell'abito, lì davanti dell'abito proprio, allora si chiamava le 5:50. Non so se si chiama ancora così, era un'operazione un pochino più delicata, perché è proprio più completa, perché sappiamo che l'abito della donna è davanti a quello più elaborato e quindi ci va una mano un pochino più professionale per farlo. E quando sono entrata in reparto mi hanno messo a fare questa lavorazione con una macchina, in produzione non si imbastisce quasi niente. E io ho fatto sempre il davanti dell'abito fino a quando sono andata in maternità. Poi al ritorno della maternità gli abiti non si facevano più, perché li facevano fare fuori, che iniziavano già i primi periodi che davano il lavoro fuori, e quindi dovevo cambiare reparto per forza. Sapendo che ero già brava, perché chi faceva la 550, che era il davanti dell'abito, era già una persona abbastanza brava, quindi mi hanno messo a fare i taschini dei gilet, che anche questo è un lavoro abbastanza complicato. La produzione si svolge in questo modo. Quando si inizia a fare un'operazione, danno un periodo di addestramento, come si chiamava. Allora faccio un esempio dei taschini del gilet, perché è quello che ho svolto con più costanza. Si dovevano fare per avere una produzione della media di 130 all'ora di cottimo. Fino a 100 era produzione, oltre 100 era cottimo, e il massimo del cottimo era 130. Quindi per fare 130, che era il massimo del cottimo, bisognava fare 17 tasche all'ora. 17 che poi sono a destra e a sinistra, quindi 17, 17 era 34 taschine all'ora che bisognava fare. Perché loro l'addestramento te lo davano fino a quando arrivava a 100, 90, 100. Ma quello che mi interessava era la produzione, poi dopo se mi fai di più è cottimo, guadagni di più, ma a loro non interessa, a loro mi interessa che tu gli dai la produzione, perché lì ti prendono i tempi capo per capo. E quindi c'è anche questa dimensione appunto della differenza tra il controllo sulla produzione e l'organizzazione del cottimo. E poi un'altra, dicevo prima appunto di questo rapporto tra pubblico e privato, su cui poi chiuderei appunto questi brevi accenni dalle interviste, uno degli aspetti che sicuramente ha caratterizzato il GFT è stata quello che insomma l'organizzazione di welfare di fabbrica, no? Che a Torino sicuramente è stato un termine di servizio molto articolato, ma nelle interviste vengono raccontate ad esempio come anche qui l'apertura dell'asilo nido sia stato un momento di grande importanza nel passaggio, nel facilitare gli spostamenti delle donne, la possibilità di andare a lavorare, l'organizzazione della loro vita, però non c'era solo l'asilo, c'era tutta un'altra serie di servizi che erano legati ad aspetti che andavano appunto dal tempo libero, quindi l'organizzazione delle gite, delle vacanze, eccetera, al sostegno delle famiglie per l'acquisto della casa, per l'educazione dei figli in termini ad esempio di borse di studio, quindi c'era veramente un'organizzazione molto articolata che faceva sì che la maggior parte, diciamo, delle esigenze principali trovassero delle forme di risposta dentro l'organizzazione del GFT, che l'ha anche reso in questo senso un po' l'altro versante del modello Fiat a cui si accennava prima, no? Del GFT le interviste trasmettono molto comunque sempre questo senso di un'organizzazione familiare, sia delle relazioni all'interno della fabbrica, sia di tutti appunto questi servizi che stavano attorno alla fabbrica. E credo che l'aspetto a cui accennava prima Laura, se non erro, no? Rispetto al fatto che a Torino si parla sempre della Fiat e del lavoro metalmeccanico come modello dello sviluppo industriale, ecco, credo che questo sia in effetti una delle ragioni per cui per tanto tempo sia l'archivio del GFT è rimasto depositato in archivio di Stato, ma atteso decenni per essere riordinato, sia la raccolta della memoria non solo delle donne, ma delle donne e degli uomini, ha dovuto aspettare così tanto. Perché quello del GFT è effettivamente un modello di lavoro industriale molto diverso da quello metalmeccanico e direi anche da un modello maschile di lavoro industriale che ha trovato nella Fiat come dire, una delle sue interpretazioni, cioè, che ha interpretato ecco, questo modello qui e quindi che insiste di più appunto proprio su questi aspetti ponte tra la dimensione familiare, comunitaria e la dimensione della fabbrica e credo che questo sia anche uno degli aspetti della ricchezza di questa memoria che sicuramente va valorizzata non solo con la raccolta di interviste appunto ma anche facendo emergere fonti che per il momento ci sono ancora invisibili, no? Prima parlavate delle fonti che sono all'archivio di Stato, cioè lì c'è tutto un lavoro per dare visibilità alla ricchezza di documentazione, varia che c'è, ma altrettante fonti, penso solo alle foto, credo che moltissimi nelle loro famiglie, nelle loro case avranno delle foto di questi, soprattutto di questi momenti di socialità, no? Vissuti insieme a tutta la dimensione del dopolavoro, nonché a quella della militanza sindacale a cui già accennavano Yolanda e Laura. Quindi ecco, credo che ci auguriamo che questa raccolta di interviste sia solo una tappa che soprattutto solleciti un lavoro di sinergia attorno a una, diciamo, a una molteplicità di archivi che si muove attorno al GFT. E l'esempio prima che facevate delle foto è anche il motivo personalmente per cui oggi mi fa piacere, molto piacere essere qui. Trovo molto importante appunto anche questa restituzione alle comunità di questa memoria, perché il lavoro, cioè gli archivi hanno poi questa tendenza a centralizzare, no? Quindi come penso che l'accesso a questi archivi per delle persone appunto che non fanno di lavoro gli archivisti o i ricercatori non sia così immediato e quindi credo che qualsiasi iniziativa che possa aiutare anche fisicamente a far tornare una parte di questa memoria a circolare nelle comunità di riferimento sia comunque una delle direzioni in cui spero in tante e tante potremo lavorare insieme.
Grazie.
Ci sono delle domande? Una volevo farla io alla signora Romino. Qualcuno dei materiali che lei ha cercato di salvare sono andati persi? Qualcosa è andato perso all'interno di questo mare magnum di documenti che si sono raccolti, che si sono accumulati negli anni?
No, siamo riusciti a salvare tutto. Adesso non ho ancora letto tutti gli elenchi perché sono copiosi, sono tantissimi, però comunque ho visto che le cose che avevo fatto uscire sono uscite. Poi ho preciso anche una cosa, che nella seconda parte, quando l'archivio era già all'archivio di Stato, io qualcosa ho fatto uscire lo stesso e l'ho mandato al Gramsci, perché anche lì ho un grosso fondo. Lì e poi un altro alla Fondazione Verano Centini, no? Produzione di parti, perché le cose importanti era far uscire, per cui appena trovavo una macchina disponibile che cercavo di. E quindi qualcosa è uscito, si trovano anche degli archivi sindacali, soprattutto, ma sì, ma tante diverse cose che non sono riuscita a far uscire diversamente.
quindi si prova.
No, volevo complimentarvi perché comunque tutto questo lavoro senza la sua opera non ci sarebbe, tutto questo materiale che è stato raccolto, che è notevole, senza il suo impegno, comunque la cura con cui è raccolto, anche difeso questi materiali non ci sarebbe, cioè, certo. È stato un lavoro veramente grande, fatto 25 anni fa.
Ma lei ci credeva?
Ma io penso che questa sia una strategia, perché poi me l'hanno confermato dei magistrati che avevo usato anche la Fiat, a inserire dei delegati sindacali negli archivi, perché sanno che noi viviamo con passione le cose eccetera, e quindi comunque si spingeva per far venire fuori non soltanto una realtà aziendale, i documenti aziendali, ma anche altre verità, no? E quindi penso che avessero anche scelto me, perché poi insomma, in quel periodo, quando è nato il CFT, Marco Rivetti era un imprenditore illuminato, e quindi abbiamo anche scelto una persona di un certo tipo, come me, no? Che sapeva,
ci credeva, no?
Che ci credevo, che comunque, come in tutte le altre battaglie, anche questa l'avrei portata a termine, e sono andata anche oltre, insomma. Ecco, poi però mi piacerebbe che anche Maria Gagliardo, che...
Di chi è Maria Gagliardo?
Aspetta, è Maria Gagliardo, che è la leader più famosa delle operaie, è stata la prima donna nella commissione interna, vero Maria? Tu sei Maria? Sai che non vedo.
Vieni qui un attimo, faccio un saluto, vieni Maria.
Fai almeno un saluto, volevo dire... Mi veniva in mente,
Maria, per esempio,
quel discorso delle buste che dicevi che volano nelle ali di una farfalla, che mi hai raccontato.
Di quello che vuoi, di chi dica quello che vuole. Ha fatto il viaggio, devi parlare.
Lei è stata un pilastro di tutte le donne, che ci raccontava in macchina delle cose... No, quello non posso dirlo, però è stata il riferimento, era veramente una donna battagliera che ha messo in riga dirigenti e tutti e ha portato avanti tante, ricordiamo che tante battaglie, tutte le leggi anche sulle donne, da partire dal, i congedi parentali sono stati dopo, però dalla legge di maternità, la legge su per esempio la parità, sono partite tutte dal CFT, c'è tutto questo... questa cosa dei diritti sociali femminili, e chi è che ne ha portato avanti? Ovviamente le operaie della FACIS, anche perché poi avevamo avuto la carta Casapieri.
Maria ci deve salutare.
C'è qualcuno che qui ha lavorato, ha avuto dei parenti o che ha lavorato al CFD?
Mi presento, sono Pinuzza, sono di San Damiano, poi qualcuno mi conoscerà del paese, e io ho lavorato circa la bellezza di 30 più anni. Allora ero al GFT, al reparto giacche, che adesso collegavo i nomi. Allora, erano numeri, il mio reparto, che eravamo circa 400 persone, la maggior parte tutte donne, era il reparto 350, che questo si distingueva perché era quello con cui si faceva il capo spalla. Allora, il lavoro veniva diviso in sezioni. La mia sezione, scusate, mi emoziono, però... Allora, la mia sezione era la sezione numero 6, dove veniva l'inizio dell'attaccatura maniche delle giacche, con le due o tre operazioni. Sezione 6. L'operazione che facevo io personalmente si chiamava l'operazione 64. Questo perché... Perché il lavoro era collegato con delle bolle, che ogni bolla c'era un numero
con cui tu tagliavi il numero della tua operazione, lì c'era il numero dei carri, il prezzo con cui veniva pagato e il numero di provvisione. Allora tu tagliavi il famoso bollino che tagliavi 64, poi incollavi, che poi alla sera dovevi consegnare al capo, poi ci avevano messo come delle buchette da infilare. Così. Guardate, io sono anche emozionata perché io quando sono entrata sono venuta a fare domanda al 22 di dicembre, l'azienda mi dice al 27 se vuole può già entrare. Io ho detto scusate, ma io devo ancora smaltire, allora facevo la sarta a casa, devo ancora smaltire alcune cose, rientrerò dopo la fame, al 7. Al 7 era un venerdì, al pomeriggio il capo sezione, perché il lavoro c'era il capo reparto, poi c'era il capo sezione, con cui io dico il mio primo capo sezione, lo vedo ancora adesso, ci salutiamo, perché è stata sempre una persona umana. Al venerdì viene vicino e mi dice, io sono Roba di cognome Roba, tu al mattino viene e fa un po' di straordinario. Scusate, dice sì, guarda, abbiamo bisogno, sono fatto lo straordinario. Cioè, io non è che venivo, cioè che la fabbrica non avevo mai lavorato, però allora io sono, vi dico un po' la mia storia, io sono nata in una famiglia che ho sempre avuto anche, cioè mio papà era un sindacalista e allora cioè non mi sono trovata proprio sprovveduta, perché poi quando sono entrata in Facis dopo un po' di anni ho fatto anche la delegata, sì. Allora io in quell'azienda vi dico ci ho lasciato tantissime cose negative e positive della mia vita, perché purtroppo la vita di una persona è così, cioè i momenti belli, quello che adesso mi piange il cuore e che quando passi, perché poi noi del 74 reparto già che l'hanno trasferito a Val d'Orcia, fabbrica nuova, che bello, dai, qui, qui andare in pensione, oh vedrai, c'era una cosa, qui però 400 persone, perciò non è che eravamo certo. Pochi, comunque io...
Che anno, non... sei, non so, che anno sei entrata in Facis?
Del 70. Del 70. Poi sono uscita fuori quando poi l'azienda del 97 abbiamo fatto la fine che abbiamo fatto. Vi dico, mi collegavo molto con lei quando hai parlato di Rolando, che si faceva, cioè manifestazioni ne abbiamo fatte tantissime. Abbiamo dato tanto, tanto a Torino, si andava via, allora avevi i bambini piccoli, cioè avevi anche una situazione familiare.
Ho fatto anche intervenire il vescovo, ti ricordo.
Però vi dico, io allora, quando poi l'azienda, che poi c'è stato tutto il passaggio, componenti da frigo, è stata una decisione mia, cioè di starmene a casa perché non la sentivo più di imparare. Però io vi dico, io quando passo, io abitando qua, passo a San Damiano, passo a Valdoggia, a me il cuore mi dice, Pinuccia, guarda, hai dato, io devo anche dire, ho dato, però ho anche ricevuto tanto io dal GFP, perché io col GFP mi sono riuscita a arrivare, perché allora poi nel frattempo io non nascondo, mi sono separata, avevo un bambino piccolo, però il GFT, vi dico, ho trovato delle persone a livello di dirigenza, anche se io ero una delegata, con tanto rispetto e con di me e di mio figlio. Io questo non posso, non lo nascondo mai. Poi la fortuna ho avuto, conoscessi Nicoletta Ring, perché mi conosce, ho avuto la fortuna di conoscere una persona che lavorava anche lui in GFT, poi vabbè. Comunque guardate, io vi dico, adesso vediamo quelle figure e un po' di emozione. Io l'ho avuta. Comunque la mia testimonianza.
Io non ho capito una cosa, tutti i stati.
No. Non sono mai io faccio collaboratore a livello, cioè il sindacato mi è rimasto qua, poi ero Simone Nicolosi e me lo porto dietro, cioè, ed è una cosa, loro sono sempre molto impegnata, giusto che sia così. Nella vita se sei impegnato qualcosa può piegare. Comunque io quello che ho dovuto dirvi, purtroppo è questo, il lavoro.
Grazie.
Pinuccia, come sei diventata? Poi quando si scalda non si ferma più.
Noi vi ringraziamo per questo intervento perché è stato molto interessante, speriamo veramente che l'amministrazione comunale abbia modo comunque di poter valorizzare questa storia che comunque parte da lontano, ma soprattutto la storia della fabbrica di San Damiano, questo settore. Magari potrebbe essere tramite la signora che ha molti collegamenti l'opportunità di contattare altri operai e altre persone che magari possono esservi utili per questa intervista, magari anche più anziani, perché lei è più giovane, magari ce ne sono. No, ce ne saranno anche magari altri che hanno iniziato prima e sarebbe proprio un bel lavoro, il nostro intento iniziale è quello. Grazie.
Grazie.
Potremmo magari anche richiedere della documentazione.
Certo.
Io ricordo la campagna, per esempio, del cerchettine strega nella Madonna, con la delle faccio. Ci sono delle cose veramente stupende. Queste fotografie, o delle fotografie dell'opera di San Damiano in bicicletta. Vabbè, era proprio. Allora, preciso che in archivio io ho fatto tenere tre copie di ogni manifesto, proprio da usare poi per mostre, per cose, perché poi se poi le ritornano squalciti.
Sarebbe meglio fare, iniziare almeno a fare una mostra con
sì,
che magari si può
recuperare l'archivio di Stato.